Il buon raccolto, la flora nelle scritture.
Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli, come un giglio fra i rovi, così l'amica mia tra le ragazze, come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani. Alla sua ombra desiderata mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato.
Il melo compare sempre associato a un giardino. Nel Cantico è proprio la sua stessa presenza a segnalare il passaggio da una natura incolta, sebbene florida, magnifica e tutt'altro che ostile, a quella plasmata dalla mano dell'uomo. In Gioele è tra i pochi alberi citati, quasi a riassunto sufficiente per indicare il giardino che, dell'uomo, è assieme casa e sostentamento. Il melo non compare, come noto, nel giardino per eccellenza, quello dell'Eden. La raffigurazione del frutto colto da Eva quale mela è invenzione dell'arte dei secoli successivi, peraltro non esclusiva, a volte fico, a volte uva, per alcune tradizioni mistiche ebraiche, perfino grano o cedro. Nel Cantico, l'amato agli occhi dell'amata risalta tra ogni altro giovane come un melo tra gli alberi del bosco. È una contrapposizione non conflittuale tra due declinazioni, ugualmente generose, della natura. Il melo offre ombra, refrigerio e riposo, particolarmente di valore in quelle terre d'Oriente dove il Cantico fu composto, e offre il suo frutto, esplicitamente definito dolce. Il melo selvatico raramente è dolce, anzi, il suo gusto caratteristico è asprigno, è quello selezionato dall'uomo ad accentuare il carattere della dolcezza. Insieme, l'ombra e il frutto offerti dal melo racchiudono in sé la soddisfazione dei primi bisogni dell'uomo, quello del riparo e quello del cibo. Non sono gli unici bisogni, e infatti il Cantico celebra quello dell'unione tra i due giovani, felicità pienamente compiuta nell'amore. Il ricco tessuto di similitudini naturali del Cantico attesta l'inestricabile relazione che ci lega, come uomini, alla natura. Ma può essere letto anche al rovescio, cioè come relazione della natura con gli uomini. Il mito della natura selvaggia, incontaminata, è esso stesso prodotto culturale, in particolare figlio del romanticismo. Quello che la storia ci ha consegnato è invece la plurimillenaria vicenda di una relazione. Il mondo che ci circonda è paesaggio, cioè intersezione inestricabile di natura e cultura plasmata dagli uomini generazione dopo generazione. Abbiamo costruito un equilibrio delicato e bellissimo che per essere mantenuto richiede costante attenzione, come appunto il giardino, che se abbandonato inselvatichisce, ma anche che se troppo intensamente sfruttato si impoverisce e non dà più frutto. Così quella del giardino è forse la migliore immagine del nostro stare al mondo, dell'equilibrio tra natura e cultura, cioè della creazione di un paesaggio.
La vite è diventata secca, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi dei campi sono secchi. È venuta a mancare la gioia tra i figli dell'uomo.
Come per contraltare, in Gioele invece il melo è seccato assieme alla vite, al fico e alle altre piante essenziali per la vita a causa di una calamità naturale, la cui responsabilità viene dal profeta esplicitamente attribuita all'uomo. Per questo lo invita al digiuno, alla presa di coscienza dei propri errori e all'azione per rimediarvi, oltre che naturalmente alla preghiera e all'affidamento a Dio. Il melo è parte essenziale del giardino, cioè del creato affidato all'uomo. E in questo nostro periodo della storia dell'umanità e della Terra, il valore e la responsabilità di tale affidamento risaltano con particolare evidenza e urgenza. La natura, anzi il sistema composto da natura e uomo, sta conoscendo un cambiamento che, se non controllato, potrebbe avere conseguenze irreparabili, ovvero la scomparsa di quel giardino così tenacemente e amorevolmente costruito nei secoli. Lo vediamo sul paesaggio a noi più vicino, quello delle Alpi, perché abbiamo la fortuna di avere come nostro orizzonte quotidiano uno dei più maestosi paesaggi esistenti, con queste valli un tempo impervie, plasmate nei secoli, fino a diventare fiorenti pascoli, accoglienti villaggi, industriosi fondovalle. Ma vediamo anche, proprio su queste nostre Alpi, quanto i ghiacciai si stiano ritirando, assottigliando e soprattutto svuotando all'interno. La conseguenza è il collasso su se stessi, come abbiamo visto l'estate scorsa sulla Marmolada o 3 anni fa sul Gorner. Forse siamo le ultime generazioni che potranno essere testimoni oculari delle Alpi imbiancate perennemente. Non che il cambiamento in sé sia una novità nella storia dell'uomo, anzi, sappiamo che nell'antichità un clima più fresco consentiva di coltivare estesamente grano, vite e olivo in Nord Africa, Per contro, nell'Alto Medioevo era diventato talmente più caldo da consentire la coltivazione della vite fino all'Inghilterra e ai vichinghi di colonizzare perfino la Groenlandia, non a caso letteralmente terra verde. Viceversa, in età moderna le temperature calarono così bruscamente che a Parigi la Senna gelava regolarmente, il vino veniva venduto ghiacciato a blocchi. Quel che c'è di diverso oggi è il fatto che il cambiamento si innesta su una società che ha raggiunto livelli di complessità e di interdipendenza mai visti prima, tali da non lasciarci più margini di errore né terre vergini nelle quali ricercare la soluzione a questi errori. In altre parole, il nostro compito di giardiniere si è fatto inderogabile, anche se non è ancora stato possibile determinare con millimetrica precisione l'incidenza del fattore umano nel riscaldamento globale, e comunque il banale buonsenso, che in realtà banale non è mai, a suggerirci di evitare di depredare le risorse naturali, a preferire fonti di energia rinnovabili, a orientare il nostro sviluppo tecnologico verso la ricerca di una sempre maggiore sostenibilità produttiva e, al fine, a prepararci per guidare e non subire i cambiamenti che inevitabilmente verranno, con la cura che il buon giardiniere sempre dedica al suo melo, dai delicati fiori e dai frutti, ci ricorda il cantico, dolci e succosi.